ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni lunedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 e poi in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Nella puntata di questa settimana, la numero 6 della quarta stagione, avremo come ospite uno straordinario compositore e musicista genovese, il polistrumentista Edmondo Romano, che sa abilmente maneggiare e soffiare dentro qualcosa come una quarantina di strumenti a fiato, da quelli più classici come clarinetto e sax a quelli più rari e inconsueti, spesso provenienti da diverse parti del mondo e differenti fonti etniche. Questa versatilità si riflette anche nella sua già lunga carriera, che l'ha visto spesso lavorare nel mondo del cinema e del teatro, collaborare con molti importanti artisti italiani e far parte di numerosi gruppi dedicandosi alle più svariate forme musicali, dalla classica al folk, dalla world music al rock progressivo, spesso mescolando tutto insieme, come avviene del resto nel suo ultimo lavoro personale, Religio, un'opera assolutamente incatalogabile di cui parleremo fra poco e che esattamente fra 7 giorni verrà presentato ufficialmente al Teatro Nazionale di Genova con un grande concerto al quale prenderanno parte tutti i musicisti e cantanti, e sono almeno una quindicina che hanno contribuito alle sedute di incisione. Anche di questo sapremo direttamente fra pochi minuti da Edmondo Romano, del quale prima vi propongo un estratto dal suo album Religio. Si intitola La Scelta e con questo vi auguro buon ascolto. Ciao Edmondo, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. Sono lieto di ritrovarti perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti.
Ciao, ciao. Sì, è passato qualche anno.
In effetti credo che l'ultima volta sia stata in occasione del secondo album di Kabit, una delle tante incarnazioni musicali che ti rappresentano, perché tu hai fatto veramente e stai ancora facendo tantissime cose, per cui prima di parlare del tuo ultimo album, beh, intanto diciamo che esattamente fra 7 giorni, cioè giovedì prossimo, 24 ottobre, ci sarà il concerto ufficiale di presentazione di questo tuo disco nella tua città Genova. Vuoi anticiparci qualcosa?
Sì, presenterò per la prima volta dal vivo l'album Religio, che è uscito intorno ad aprile, e ho fatto diverse presentazioni dove ho parlato dell'album, ho fatto anche un ascolto al buio con diversi giornalisti presenti in sala, ma è la prima volta che riunisco tutto l'ensemble che ha registrato l'album, sono 14 musicisti, e eseguo questo concerto nel bellissimo Teatro Modena di Genova, è un bel teatro all'italiana, dove realizzerò anche una registrazione audio professionale e una registrazione video professionale con diverse camere, perché vorrei così estrapolare un documento di questo evento, visto anche i numerosi musicisti e visto anche come è articolato il concerto.
Mi sembra giusto perché l'album è molto complesso e effettivamente richiede uno sforzo anche intenso per riuscire a portare tutti questi musicisti sullo stesso palco. Tra poco parleremo del disco, ma se mi permetti, noi ci siamo già sentiti in altre occasioni, l'ultima per parlare di Kabit, come dicevo, uno dei tanti gruppi di cui tu hai fatto o fai parte. Io vorrei un riassunto rapidissimo delle molte tue collaborazioni, partendo dal progressive, perché tu mi pare che abbia cominciato con questa musica e che ancora oggi suoni in un gruppo che si chiama Ancient Veil, vero?
Sì, sì, è giustissimo. Io sono sempre stato onnivoro. Mi sono sempre dedicato con grande attenzione e professionalità, devo dire, al lavoro del musicista. Ho cominciato nell'85 insieme ad Alessandro Serri, abbiamo formato Ieri Spluvia, nome che ho dato io alla band, poi vabbè, nel corso degli anni, sai, i nomi poi sfuggono di mano.
Certo.
E comunque a partire da quell'anno ho cominciato a lavorare in tantissimi ambiti, ho registrato in circa 150 dischi, ho realizzato numerosissime colonne sonore grazie alla collaborazione con Aldo e Pivio per cinema.
Ricordiamo Aldo e Pivio Descalzi, che sono due musicisti famosissimi per quanto hanno dato appunto alle colonne sonore, basta ricordare Il Bagno Turco per esempio.
Sì, sì, ultimamente abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto per esempio la trilogia di Diabolik, che è stato molto bello registrare. E poi lavoro tanto perché è un ambiente che si presta molto bene, si sposa molto bene con le mie sonorità per teatro. Lavoro tantissimo e la cosa interessante è che sono ancora uno di quei rari musicisti dal vivo che fanno tutto da solo, quindi io mi circondo di tanti strumenti. Come dicevo prima, sono sempre stato onnivoro, ho studiato in questi ultimi 40 anni le culture dei vari strumenti nel mondo e nel tempo, e oggi sono circa una quarantina di strumenti a fiato di diverso genere, proprio estrazione culturale completamente differenti tra loro.
Ero rimasto a 30, nel frattempo forse hai aumentato ulteriormente il tuo bagaglio strumentale.
Sì, ho comprato uno sciacquace, ho comprato un po' di strumentini nuovi, sì, nel tempo.
Senti, i tuoi primi contatti, potrei sbagliare, quindi correggimi se fosse così, con la world music, che è uno dei campi in cui tu agisci di preferenza, sono con gli Avarta o con l'orchestra Bailam, o forse sono contemporanei praticamente?
No, sono con gli Avarta. Gli Avarta è una band che ho creato insieme a Pino Parello, proprio da una nostra idea, e sono entrato nell'orchestra Bailam molti anni dopo. Quando sono entrato nell'orchestra Bailam era un gruppo che doveva, pur avendo una storia già abbastanza solida, doveva ancora dar voce a delle potenzialità che a mio avviso erano molto nascoste. Una volta entrato nella Bailam ho fatto quello che faccio sempre quando entro in una struttura, e chiamiamola così, cioè cominciare a fare un po' il produttore e con naturalezza quello che coordina un po' e spinge un po' la band, perché poi mi occupo sempre io di realizzare i dischi nei quali suono, dove sono coinvolto artisticamente in modo diretto. E di solito curo sempre la produzione o da solo con altri musicisti, curo le grafiche, curo le registrazioni, i mixaggi, un lavoro articolato un po' da vecchio artigiano di una volta.
È da anni che non ho più notizie dell'orchestra Bailam, tu suoni ancora con loro?
No, me ne sono andato un po' di anni fa e non ci suono più da diverso tempo, è stata un'esperienza molto bella, ma naturalmente dopo 18 anni di collaborazione, per quanto mi riguardava, si era un po' spenta la scintilla che prima mi spingeva a lavorare con l'orchestra Bailam.
Però diciamo la tua ricerca nel campo del folk e della world music è continuata con Cabit, questo gruppo dove tra l'altro hanno un ruolo predominante le cornamuse o le zampogne, chiamiamole come vogliamo, in cui il primo disco era, se non ricordo male, un disco di brani e canti della tradizione natalizia, soprattutto dell'area dell'Appennino Ligure, mentre il lavoro successivo è un progetto molto particolare perché è stato registrato insieme a dei musicisti ottomani, cioè turchi per intenderci. Ci vuoi raccontare molto rapidamente di questi due album e di questa esperienza che è stata veramente molto interessante, oltre che direi unica?
Ma allora, ancora oggi la contaminazione è una cosa che mi affascina e mi interessa molto. Credo che in un mondo e una cultura odierna rinunciare o allontanare la naturale contaminazione che esiste nella musica, ma non solo nella musica, in tutte le arti, ma non solo per contaminazione, non intendo solamente il fatto che delle culture differenti si miscelino assieme, è proprio una questione di un qualcosa che diventa un unicum,
certo.
Un unico messaggio che naturalmente noi siamo il risultato di tutto quello che abbiamo letto, di tutto quello che studiato, visto, ascoltato, del passato che c'è stato prima di noi. E quindi questo è un percorso naturale che avviene e avverrà sempre di più nella cultura, a mio avviso. Quindi la contaminazione mi ha sempre interessato, la world music mi ha sempre interessato, non intesa come il vocabolo vero e proprio world music, che è un vocabolo un po' datato, un po' desueto oggi, significa,
sì.
Cioè, tende un po' a relegarlo a quello che erano gli anni 90, l'inizio degli anni 2000, quando in realtà quel genere è nato. Io credo in una contaminazione molto più matura, molto più consapevole, quindi uno studio veramente approfondito della tradizione, che poi viene successivamente trasformata e non che viene utilizzata magari con troppi suoni elettronici o dei tappetoni, chiamiamoli così, che servono solamente per far sentire il suono di uno strumento. Il gruppo Cabit si fonda su questo concetto, quindi tutto molto acustico, tutto nel rispetto della tradizione. Il primo disco sulla tradizione natalizia è il primo disco che è stato scritto ed è stato registrato sulla tradizione natalizia della Liguria. È stata una ricerca di 2 anni dove abbiamo davvero preso e cercato tutto quello che si poteva su alcuni brani non conosciuti, non famosi della nostra tradizione. I Liguri sono stati anche lì molto parsimoniosi, non hanno scritto quasi nulla.
Ma forse anche la tradizione musicale ligure è stata un po' sovrastata dal trallalleo, no? È possibile?
Sì, diciamo che la vera espressione musicale è più che altro genovese, è il trallallero. In realtà noi abbiamo fatto una ricerca su tutta la Liguria e quindi abbiamo trovato diverso materiale strumentale. Abbiamo fatto un po' un lavoro da restauratori veri e propri, perché dove mancava qualcosa si metteva mano per supplire alla mancanza musicale di alcune porzioni, e logicamente l'abbiamo reinterpretato a modo nostro. È stato un disco che è andato molto molto bene, perché è finito anche, adesso non ricordo se 25esimo o 26esimo su iTunes Italia, che è comunque una cosa importante.
È anche insolita per un disco di questo genere.
Bisogna pensare che se oggi si vendono ancora dei dischi o roba di questo genere, sono proprio quelli natalizi. I dischi di Natale non passano di moda e si continuano a vendere, ed è un periodo buono per chi ancora produce dischi, quindi questo sicuramente l'album ha avuto anche la spinta alla vendita da questa, l'ascolto da questa cosa. Il secondo album con i Cabit invece è stato un lavoro molto interessante, abbastanza unico nel suo genere, perché non è il classico album world music dove alcuni musicisti vengono ospitati per fare un solo o suonare insieme in studio separatamente insieme ai musicisti che lavorano sul disco, italiani, ma qui c'è proprio stato uno scambio vero e proprio. Il disco l'abbiamo registrato direttamente a Istanbul, in un grosso stanzone dove abbiamo convissuto per 15 giorni con questi musicisti eclettici della tradizione turca. Noi eravamo in 7, loro erano in 6, abbiamo inviato a loro 6 brani della tradizione ligure e loro ci hanno inviato 6 brani della tradizione turca che loro ritenevano essere rappresentativi. Ognuno di noi ha studiato i propri brani, noi meglio di loro, i turchi sono molto particolari, e poi siamo andati col mio studio mobile, ho registrato tutto, ho prodotto tutto, un po' per tenere in piedi le fila di tutto questo lavoro in modo molto categorico, perché gestire tutti questi musicisti, tra l'altro non ci si conosceva, avendo anche poco tempo per registrare, abbiamo registrato questo album dove ci sono turchi che cantano in italiano, che cantano in genovese, italiani che cantano in turco, e tutti i brani sono eseguiti e arrangiati direttamente assieme, spesso anche in fase di registrazione, ed è molto anche registrato, non dico tutto in presa diretta, ma abbastanza, perché era la formula più giusta per dar vita a un lavoro di questo genere.
Prima di parlare di Motus Levus, volevo ricordare che tra le tante collaborazioni tu hai suonato con Eugenio Finardi, Mauro Pagani, la PFM, i New Trolls, ma credo che il musicista a cui tu sia rimasto più legato e che vorrei che ricordassi, perché purtroppo ci ha lasciato poco più di 2 anni fa, Vittorio Descalzi, è stato un tassello a dir poco fondamentale nella storia della musica italiana, fondatore di New Trolls, grande musicista ma anche grande essere umano.
Con Vittorio abbiamo suonato in duo per circa 22 anni. E si suonava spesso in situazioni un po' più grosse, allargate con una band, ma io e lui principalmente suonavamo in duo. E c'era un'ottima intesa, un grande ascolto ed era un musicista bravissimo. Devo dire che in tutti i 22 anni non ho mai sentito Vittorio stonare una nota con la voce, mai. Ed era un ottimo pianista, un ottimo chitarrista, un ottimo compositore ed era molto affascinato dai miei strumenti. Più che altro tra noi c'era un'unione umana molto forte, molte idee politiche, sociali, erano simili, eravamo molto, molto simili a una visione del mondo. Molto simile, molto dedita alla musica. E sì, diciamo che grazie a lui ho avuto la possibilità di comunque di suonare con tanti musicisti importanti, poi anche grazie al mio lavoro. Però grazie a lui davvero abbiamo condiviso il palco con tanti artisti ed è stato un percorso con Vittorio molto molto interessante. Si è proprio ammalato quando eravamo assieme in un concerto a Udine e da lì c'è stato un po' un tracollo fisico purtroppo che è finito poi come sappiamo.
Un altro capitolo della tua lunga carriera musicale che vorrei ricordare perché Tu hai avuto la possibilità di suonare alla Mostra del Cinema di Venezia ed è un evento talmente importante che mi piacerebbe ci raccontassi qualcosa di questa esperienza.
È lo sponsor principale della Mostra di Venezia. Per un paio d'anni ha ospitato un'orchestra, che era proprio l'orchestra del Festival di Venezia, l'orchestra Aria, che è gestita da Martino Crespi, Saul, di diverse entità che in realtà danno voce a questa orchestra che riproduce musiche famose importanti per il cinema. E nel 2023 sono stato il solista ospite di questa orchestra, quindi la prima esperienza è stata molto interessante, suonare tutti i miei particolari strumenti accompagnato proprio da un'intera orchestra. Era un'esperienza che non mi era mai capitata sino in quel momento. Continuo a collaborare con loro. Tra pochi giorni partirò per il Kenya, per esempio. Sono stato pochi giorni fa in Qatar e si gira il mondo, si porta in giro questo spettacolo e io in questo concerto, suonando tanti strumenti, dalle ocarine al dudù carmeno, ai flauti irlandesi, quindi diciamo uno spettro sonoro molto vasto, a cornamuse, eccetera, sono un po' uno dei solisti principali, perché comunque gli strumenti che io suono si prestano anche molto bene alle sonorità della musica per cinema, danno un colore che noi siamo abituati a sentire, un dato strumento è riconoscibile per un film di Morricone, un altro per un film di John Williams, sì. Quindi anziché avere un tastierista, che sarebbe una cosa un po' più triste, in acustico...
Cioè, molto più triste.
Sì, hai un musicista che cambia magari sul palco una ventina di strumenti e questa è una cosa che al pubblico affascina e piace molto ed è lo stesso principio che applicavo con Vittorio o che continuo ad applicare comunque nei miei concerti o negli spettacoli di teatro.
Io credo che sia anche molto scenografico vedere un musicista che sul palco si destreggia con così tanti strumenti.
Sì, il pubblico rimane comunque affascinato quando tiri fuori dal cappello.
Poi anche strumenti che tra l'altro la maggior parte della gente non ha mai visto né sentito.
Sì, magari sentiti sì, perché comunque specialmente per grazie alle colonne sonore ti vengono inseriti all'interno delle composizioni. Visti dal vivo no. Io porto in giro anche uno spettacolo da solo con un percussionista, dipende dalle situazioni, dove comunque suono tutti questi strumenti ed è molto affascinante, la gente rimane molto affascinata perché magari per la prima volta vede un dudù carmeno e lo sente suonare, lo riconosce perché magari l'ha sentito, non so, nel gladiatore, sì. Ma non l'ha mai visto dal vivo, quindi non solo, lo sente, lo vede dal vivo e può anche alla fine del concerto farmi domande, chiedere, vengono... Di solito si crea una piccola cupoletta dopo il concerto con tutte le persone che guardano gli strumenti e mi fanno mille domande.
Prima di arrivare al tuo nuovo album, che dovrebbe essere l'argomento principale di questa nostra chiacchierata, però io prima devo chiederti qualcosa su Motus Levus, intanto perché il vostro ultimo disco è uscito neanche un anno fa e poi perché io trovo che sia un progetto veramente molto interessante e mi sembra che infatti stiate raccogliendo molte soddisfazioni. I due dischi che avete fatto sono bellissimi, secondo me. Mi sembra che il primo lavoro, che si chiamava Ypsilon, se non sbaglio, era un po' più, leggermente più orientato verso sonorità balcaniche.
Sì.
Invece Sifra, che è dello scorso anno, l'ho trovato con delle atmosfere più rilassate, più quiete e anche un po' più vario, forse, nei timbri, nei suoni. È soltanto la mia sensazione oppure è quello che avevate in mente voi?
No, sono volutamente uno, il primo è nero. E quindi è un pochettino più incisivo, il secondo è bianco e il secondo è più equilibrato, è più maturo e tutti e due gli album sono stati registrati in presa diretta, a parte la voce che logicamente per questioni di rientri di microfoni è sempre stata registrata separatamente.
Beh, complimenti, perché si direbbero due dischi realizzati con molte sovraincisioni, perché sono praticamente perfetti sotto ogni punto di vista tecnico e artistico.
Sì, ci teniamo molto, io tengo molto alla parte che il lavoro comunque sia realizzato bene. Ho sempre pensato che un lavoro discografico deve essere fatto veramente bene, non solo nell'esecuzione, nella preparazione, ma anche in tutto, anche nel packaging, nell'immagine e nel mixaggio, in tutto.
Io direi soprattutto anche quando si opera in queste situazioni musicali che non sono mainstream, in cui tu devi offrire un prodotto che sia allo stesso livello sotto ogni aspetto di quelli diciamo più pop, più commerciabili.
Sì, non c'è un paragone, c'è solamente una consapevolezza e coscienza del fatto che le cose vanno fatte bene. Può non piacerti un disco, può non piacerti la mia musica, può non piacerti un lavoro dei Motus Lewis o dei Cabit o di qualunque compositore, però se realizzato bene, non, secondo me è non hai nulla da dire, poi non ti piace, non riscontri i tuoi gusti, che assolutamente ci sta, ma non puoi dire nulla sul fatto che sia stato fatto con svogliatezza, assolutamente. Cioè io vivo dalla mia musica, non insegno, non faccio altro, quindi vivo solo dalla mia musica, ma che senso avrebbe realizzarla male, visto che è il lavoro della mia vita? Credo che la vita sia troppo breve per fare le cose per abitudine e con svogliatezza, non ha nessun senso.
Certo, soprattutto nel campo artistico, secondo me.
Ma in tutto, credo che mettere passione nel proprio lavoro sia il modo per viverlo bene e più velocemente. Prenderlo come un peso significherebbe trasformare la propria vita in un peso. Quindi credo che la vita, il tempo vada affrontato in questo modo, sempre con passione, curiosità, attenzione.
Senti, vorrei che ricordassi i tuoi compagni d'avventura, i Motus Lewis, che sono due musicisti veramente straordinari, secondo me, come lo sei tu d'altronde. Siete veramente un trio dal punto di vista tecnico ineccepibile, inappuntabile.
Grazie.
Ma anche dal punto di vista della creatività, perché secondo me avete generato un suono che è veramente tutto vostro e che non è comparabile a quello di altre formazioni di world music. Ci sono anche delle influenze jazz, oltre che mediterranee, si sente la musica colta, si sente anche, secondo me, anche se certamente in maniera meno rilevante, i tuoi trascorsi, ma anche il tuo presente nel rock progressivo.
Grazie, i miei compagni di viaggio dei Motus Lewis inseparabili, assolutamente. Sono Luca Falomi alla chitarra, Tino Merzo al pianoforte e voce. I Motus Lewis sono realmente un corpo a tre teste, cioè non c'è un leader, non c'è qualcuno che guida, non è, logicamente arriva uno che propone un brano, dei tre che propone un brano, poi ci lavoriamo, ci mettiamo mano a tre, sei mani per modificare, arrangiare, rivedere i pezzi, ma è davvero un equilibrio di lavoro molto, molto particolare, credo abbastanza raro, perché non tutti vedo che riescono a lavorare avendo un equilibrio di questo questo genere. Ho sempre lavorato per il teatro, ho sempre lavorato in musica, ho sempre guidato i gruppi credendo sempre a una forma di democrazia totale, e l'ho sempre espressa in tanti modi, anche raggruppando musicisti di diverse estrazioni, guidando gruppi di musicisti nei diritti dell'artista e non solo. Con Aldo Descalzi abbiamo fondato il MIG, Musicisti Indipendenti, per dare voce proprio ai diritti dei musicisti. Ora le cose vanno un po' meglio, un po' di anni fa l'abbiamo fatto, e ho sempre creduto a questa forma di democrazia. Nemotus Levus esiste ed è molto forte. Nel lavoro con la mia compagna, nella compagnia Teatro Nudo che abbiamo assieme, siamo sempre riusciti ad applicare questo tipo di principio, perché anche lei possiede questa forma di democrazia. Le regie venivano, quando lavoravamo tantissimo, venivano firmate da tutta la compagnia, quindi da tutti gli attori. E tutti i registi e i teatri ci chiedevano: ma no, devo mettere un nome, ma non c'è un nome. È della compagnia, un concetto un po', diciamo, anni 70, tra virgolette, però realizzato realmente, non realizzato solamente a parole, ma dove davvero c'era una forma di equilibrio. Adesso stiamo lavorando a un nuovo progetto, che è uscito un EP da poco dal titolo S.E., che parla dell'io, si trova su Spotify, su tutti i portali digitali, e insieme a Simona Fasano stiamo dando voce a questo progetto. Anche qui io curo le musiche, lei cura i testi, ma si collabora al 100% in tutto assieme. Credo in questa forma, credo che l'ego sia una cosa molto difficile da gestire nella vita, è meglio condividerla con qualcun altro.
Passando dai Motus Levus al tuo ultimo lavoro solista, potrei dire che il passo è breve, ma solo per il fatto che i tuoi due compagni d'avventura nel trio, che a volte è anche un quartetto quando si aggiungono le percussioni, hanno partecipato in maniera diretta proprio a Religio, soprattutto Tina Omerzo, la pianista, perché il suo strumento è praticamente ovunque e credo di poter dire che risalta persino più dei tuoi molti strumenti a fiato in Religio. Allora, partiamo dal titolo, che ha una sua precisa motivazione, ma anche dal fatto che questo è il terzo capitolo di una sorta di trilogia.
Allora, è il terzo album di una trilogia partita con Sonno Eliso nel 2012, poi Missive Archetipe nel 2014, e ho atteso un po' prima di far uscire questo album, anche se era già pronto da 2-3 anni. Ho atteso un pochettino perché aspettavo il momento giusto, una sorta di maturazione del lavoro per farlo uscire. E Religio, che chiude un po' questa ricerca dedicata all'uomo, dedicato al semplice complesso percorso dell'uomo nella sua vita, nella sua crescita spirituale. Religio significa riunire, raccogliere, legare assieme, è la radice della parola religione, però è un album che ricerca la spiritualità dell'uomo, ma in modo molto laico, in modo molto, molto spirituale, non per forza religioso, non per forza legato a un credo particolare. Io non credo...
Possiamo dire un po' esoterico sotto certi aspetti?
Ma in realtà è molto materico, molto consapevole, molto concreto, anche nella scrittura è molto concreto. Io non credo a nessuna forma di religione, ma credo molto e cerco di sviluppare molto la spiritualità, che è una cosa diversa. Credo che la religione sia diversa e si trasformi e cambi in base a una zona geografica, a un periodo storico. Siano espressioni umane di timori, di paure, di desideri, ma l'uomo può comunque sviluppare una propria religione, un proprio religio al suo interno, non per forza appoggiando ciò che è stato dogmatizzato da qualcun altro. Quindi Religio chiude un po' questo capitolo su questa ricerca. Il primo era dedicato al rapporto maschile e femminile, il secondo era dedicato alla scrittura, nel senso al percorso, alla comunicazione di un essere umano. Questo è dedicato alla spiritualità, e volevo, con questi tre concetti, volevo chiudere questa trilogia dedicata all'uomo. È vero, non sono tanti strumenti in questi dischi, non ne sono tantissimi, non do sfoggio di tutti gli strumenti che ho.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Mi sembra che ti sia trattenuto molto, abbia lasciato tantissimo spazio agli altri, alle voci, al pianoforte, agli archi che dominano praticamente il disco.
Sì, perché sono dischi di composizione, questo che a me interessa. Magari in futuro sto pensando di fare un album solo con i miei strumenti a fiato, vari, particolari, che potrebbe essere anche un lavoro interessante, però è tutta un'altra cosa. Quello sarebbe un approccio più da improvvisatore, di dove si va a ricercare il suono, l'espressione del singolo suono, e allora c'è bisogno di tanto spazio intorno e non servono tutti questi strumenti. Questi tre dischi sono tre dischi, specialmente Religio, di composizione vera e propria, di arrangiamenti, quindi non c'è uno strumento che prevale sull'altro, sulla carta. C'è il suono che prevale perché è il suono giusto che deve, deve uscire, non deve per forza uscire il mio sassofono o il mio lo whistle o Shalumò, cioè esce quello che in realtà la composizione ti chiede, è la musica che comanda, in realtà non siamo noi che comandiamo, sono molto... un concetto molto wagneriano.
È un processo, diciamo, naturale, ecco, in un certo senso, no?
Sì.
Dunque, mi ricordo più o meno il contenuto di Sonno e Liso, anche se sono passati 12 anni da quando è uscito. Purtroppo non ho ascoltato il secondo album di questa trilogia, però Sonno e Liso me lo ricordo molto diverso da Religio. Non ho avuto tempo di riascoltarlo, ma mi pare forse più orientato verso certe forme di etno jazz e di world music. Qui invece siamo, secondo me, molto più vicini, anche se poi naturalmente non c'è solo questo, alla musica colta. Invece il secondo album com'era?
Ma anche quello era molto più vicino a quello che è la scrittura contemporanea, minimalista.
Sì.
Era già un secondo album in fase di crescita, di composizione, di scrittura più contemporanea, più volutamente, distaccandosi... Sì, ma non con sforzo da quello che è la world music, esiste anche in questo
sì,
album
sì, certo.
Della world music, però gli ingredienti secondo me sono dosati meglio, non c'è, come dicevo prima, non c'è un genere che prevale sull'altro,
no, certo.
Io anche nell'ascolto musicale sono totalmente onnivoro, io ascolto tutto, non mi pongo nessun problema, tutto vuol dire tutto, anche se esce un autore nuovo di trap lo vado ad ascoltare. E poi magari se non mi piace non lo riascolto,
certo.
Ma credo che la musica sia interessante tutta e non vada mai giudicata, vada solamente ascoltata e scelta.
Senti, ma immagino che la stesura delle partiture, mi chiedo poi se sono fisse e rigide oppure tu hai lasciato un minimo di, non improvvisazione, di certo qui non ce n'è, ma di libertà creativa, espressiva ai vari strumentisti, ma anche la stessa registrazione. Abbiano richiesto molto tempo, vista appunto la mole di musicisti impiegati.
Ma io in realtà, quando scrivo lo spartito, giusto per rispondere bene alla tua domanda, quando scrivo lo spartito non metto nessuna indicazione, non metto pianissimo, forte, crescendo, non metto nulla.
Ah.
E perché voglio che poi questa fase di lavoro venga poi realizzata e pensata e elaborata con i musicisti. Sono sempre molto libero. Quando registro il quartetto d'archi, che logicamente lo registro in presa diretta, se c'è qualcosa che non gli convince, si modifica al volo. Se mi danno un consiglio, guarda che questa cosa potrebbe funzionare, forse hai sentito quest'altra soluzione? Assolutamente la prendo in considerazione, quindi sono abbastanza aperto a quello che può essere una modifica o rivedere i miei passi. Assolutamente. Beh, certamente un lavoro articolato dove fai suonare 15-16 musicisti deve essere pensato e scritto bene. Cioè, per forza non può avere una predominanza di improvvisazione, almeno in questo caso, per un ensemble di questo tipo. Però c'è molta libertà. Anche lo stesso Roberto Tiranti, che è venuto a cantare, comunque l'ha interpretato come voleva lui. A un certo punto ha cominciato a improvvisare, come gli è venuto così, mi è piaciuto tantissimo. Io avevo scritto un'altra cosa, ma va benissimo così, mi piaceva, è uscito fuori, è uscito bello, sentito.
Sì.
Non do al batterista delle linee ritmiche proprio rigide, poi vede lui insieme a me quale può essere la cosa, ma ci mette lui la ritmica. Il contrabbasso solitamente ha piena libertà di muoversi come vuole, a parte piccoli obbligati, e questo è il modo con il quale lavoro bene.
Visto che hai fatto poco fa il nome di Roberto Tiranti, ritengo opportuno fermarci sul brano cantato da lui perché penso che si possa tranquillamente dire che è l'unica canzone del disco ed è peraltro una canzone bellissima.
Grazie.
Roberto Tiranti, che è la voce dei New Toys, ha fatto un lavoro, come dicevi tu, davvero egregio. Ora non so se lo prenderai come un complimento o se la cosa magari non ti piacerà, io spero la prima. Naturalmente mi sono venuti molto in mente i King Crimson di Red, un disco che tu sicuramente conoscerai perfettamente, e in particolare il brano intitolato Starless, come atmosfera, è ben inteso, gli archi in sottofondo, questo sax che ricama e la voce stessa di Roberto Tiranti, che un po' che ricorda quella di John Wetton. Cosa mi dici a questo proposito? Ti sei offeso o ti va bene?
No, non mi sono offeso assolutamente, anzi, anch'io ho notato questa cosa, ma l'ho notata mentre il brano veniva registrato. Non era voluto, era proprio...
Sì, questo lo immaginavo.
Uscito così e quelle atmosfere, io sono nato col progressive, ne ho ascoltato tantissimo, io e Fabio Zuffanti siamo cresciuti proprio assieme da piccoli, diciamo, negli ascolti ci scambiavamo un sacco di dischi. E gli hanno prestati tanti e siamo proprio cresciuti assieme e quindi il progressive per me è un mondo che ancora con gli Ancient Veil insieme ad Alessandro Serri porta avanti con grande gioia. Difatti sono molto felice dell'album Pur Eternus che abbiamo fatto, dove ho curato oltre alla produzione tutti i testi in italiano. Quindi il progressive è un mondo che continuo a considerare molto affascinante. Ascoltare alcune cose mi è un po' annoiato, devo dire che, perché ormai sentite e risentite per troppi anni, devo dire che forse la band che continua a sopravvivere nel mio spirito, più delle altre sono i Gentle Giant. I Gentle Giant hanno qualcosa che continua a essere accattivante, ad affascinarmi, sarà anche perché la loro tecnica è mostruosa, gli intrecci melodici e di contrappunto che mettono in pratica sono pazzeschi, veramente notevoli.
Aiuia, 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 aiuia,
Torniamo al disco, ecco, anche questo lavoro immagino che sia stato registrato in gran parte dal vivo, perché qui è difficile anche operare con le sovraincisioni, perché il disco è molto colto, molto classicheggiante.
E Religio, allora, ho registrato il quartetto in diretta, quindi insieme, la sezione pianoforte, contrabbasso, batteria è registrata in diretta, sempre assieme, e quello che era possibile ho cercato di registrarlo in presa diretta. E diciamo che nei Motus Levus non editiamo praticamente nulla. In Sifr avremmo fatto 8 editing in tutto il disco, proprio giusto l'errorino, ma 8 di numero. C'è anche qualche sbatatura, ma è bella così. In un lavoro così come Religio più complesso c'è stato un grosso lavoro di mixaggio, di equilibri e quindi di conseguenza anche di editing, ma non per toccare più che altro gli errori dei musicisti, ma per logicamente per assemblare il tutto in modo più naturale possibile, perché quando hai tastiere, chitarre, quartetto d'archi, basso, batteria, pianoforte, 4 voci, cioè diventa tutto molto, molto articolato da tenere assieme.
Ho letto che tu l'hai definito un album di scrittura libera, però io l'ho trovato molto omogeneo e comunque con un suo filo conduttore ben presente, che secondo me è dato proprio, l'ho detto prima, dalla presenza che io ho trovato dominante, o comunque più in evidenza, meglio ancora, di archi, pianoforte e delle voci femminili.
L'ho definito di scrittura libera perché quando compongo un album non mi pongo il problema di che cosa uscirà fuori. Non mi sono mai preoccupato se un disco, qualche anno fa alcuni discografici mi dicevano: ma rendiamo questo album un po' più omogeneo, è più facile, almeno gli diamo una direzione, lo si vende più facilmente, perché codificare una cosa, dare un nome che codifica un prodotto, chiamiamolo così, lo rende più facilmente piazzabile.
Certo.
Non mi sono mai posto questo problema, continuo a non pormelo, e nel lavoro di Religio lo chiamo scrittura libera perché ho lavorato liberamente, potevo uscire qualsiasi cosa, poi è logico che la penna è la mia, quindi esce una certa omogeneità nel risultato sonoro. Il mixaggio è il mio, ho curato tutto, però potevo uscire anche se mi veniva voglia di sovraincidere 12 furulie rumene, o non mi preoccupavo, cioè avrei fatto questa cosa, avrei sovrainciso, come ho fatto anche un disco degli Ancient Veola che mi viene in mente, ho sovrainciso 6-7 Moesen boliviani, quindi in questo senso è libera, potevo uscire qualsiasi cosa e io l'avrei abbracciata comunque.
Il lavoro che tu hai svolto e continui a svolgere nel campo del teatro, delle colonne sonore, ti ha influenzato nello scrivere le partiture o comunque in generale in questo tuo lavoro?
Ma io sono partito, ho cominciato da 15 anni, a 12 anni ho scritto la prima colonna sonora per teatro per la compagnia dei miei genitori, che avevano una compagnia teatrale.
Oh.
E sono cresciuto con un padre scrittore, una madre pittrice, quindi io da piccolo masticavo sempre un ambiente artistico. In casa mia c'erano sempre solo attori, registi, musicisti, danzatori, pazzi, cioè era questa la vita che negli anni 70 ho vissuto in casa mia, ed è stata molto molto creativa. In più mio padre ascoltava King Crimson, Jethro Tull, Pink Floyd, mia sorella che impara. Quindi io quando poi io mi sono rapportato con i miei amici nel periodo diciamo del liceo con la musica progressive, che ha cominciato a affascinarmi in modo ancora più forte, e loro la scoprivano per la prima volta, io la conoscevo già tutta perché mio padre comprava tutti i dischi, li comprava in tempo reale, oltre a tutti i Beatles, cioè quindi io in casa li ascoltavo da piccolo, e magari si pranzava con la magamma, con la TV spenta, quindi era comunque un ambiente molto creativo. Quindi sì, il teatro è stata una cosa molto importante, perché la prima cosa che ho scritto è musica per teatro, ed è il genere che affronto e quale mi ci tuffo con grande gioia, perché io spesso sono dal vivo negli spettacoli teatrali che musico, e mi piace molto il rapporto con l'attore, ed è una cosa che mi permetto di dire so fare bene, perché riesco a cogliere l'empatia dell'attore sul palco. Quindi si è sempre in sinergia, si è sempre assieme. Se quel giorno l'attore sarà un pochettino più lento, io sarò più lento, ma lo sosterrò sempre nella sua esposizione. Quindi il teatro, certo, è molto importante. Alcuni brani presenti in questa trilogia sono nati proprio per teatro, e poi li ho riversati in quello che era il concetto del disco Religio, perché comunque già nello spettacolo teatrale affrontavano le stesse tematiche.
Io credo che includere su Religio alcuni dei brani che avevi utilizzato in precedenza per il teatro sia stata una scelta intelligente, perché altrimenti forse certe tue composizioni non sarebbero mai apparse su disco.
Sì, ce ne sono tante che vengono scartate, sì è vero, è vero. Quelle che mi colpiscono di più, che mi affascinano di più, in qualche modo cerco di elaborarle un po' meglio e di fermarle su un album, sì.
Ecco, a proposito di colonne sonore, talvolta io trovo dei richiami, dei rimandi, degli accostamenti che magari sono del tutto casuali e che forse poi sono soltanto mie sensazioni personali, però io in Agape ci ho trovato qualcosa di Morricone.
sì, no, non voluto, forse nella parte centrale, sì.
Certo, ma io so perfettamente che queste influenze sono influenze inconsce, perché quando si ascolta tanta musica, chiaramente poi rimane in qualche maniera, rimane e fa parte del proprio DNA e da qualche parte deve uscire, quindi del tutto normale, abbastanza naturale, insomma un processo.
Beh, Morricone, assolutamente, vero, vero, scusa, non volevo interromperti.
Ma sei d'accordo, no? Cioè, voglio dire, queste influenze sono parte di quello che uno ha ascoltato e quello che ha elaborato e che comunque si porterà dietro sempre, prima o poi devono venire fuori.
Ma guarda, noi siamo sempre il risultato, come dicevo all'inizio, di quello che c'è stato prima.
Certo, certo.
L'importante è non scoppiazzare, cioè, ma noi per forza di cose mettiamo in pratica e creiamo un'evoluzione di quello che abbiamo assimilato e imparato.
Infatti.
Morricone è stato un genio pazzesco dalla musica, cioè veramente, oltre ad essere veramente prolifico ed essere veramente bravo e geniale nel suo scrivere, è uno di quei rari musicisti che hanno cambiato la storia della musica, hanno cambiato alcuni percorsi della storia della musica, cioè il cinema western, la musica per il film western è quella da quando lui l'ha creata. Prima non era così, come...
Senza contare l'influenza che ha avuto su un sacco di gruppi rock, tipo i Calexico per esempio, proprio con il cosiddetto Morricone Sound.
Certo, ma in generale anche solo gli arrangiamenti. Se tu vai a riascoltare Sapore di Sale, arrangiamento di Morricone, c'è un'introduzione pazzesca, solo che uno non ci fa caso, perché la sente come una canzonetta.
Certo.
Ma Morricone anche nell'inizio, quando lavorava come arrangiatore, ha arrangiato e ha modificato completamente delle canzoni, rendendole dei gioielli, ma specialmente grazie al suo lavoro.
E poi c'è anche un altro aspetto di Morricone che è poco noto ai più, ma lui ha anche scritto musica classica, musica contemporanea.
Sì.
Ed è considerato un grande compositore in questo senso. Ecco, a proposito di compositori classici, io ho letto qualche cosa un po' su internet perché mi piace raccogliere un po' di informazioni. Qualcuno ha definito L'urlo di Eliso, che è il brano che chiude il disco, stravinskiano. Io non sono uno che conosce molto la musica classica, anche se l'ho ascoltata, ma non così bene da poter fare certi paragoni o da poter trovare certi riscontri. Secondo me questo invece è il brano in assoluto. Uso un termine che forse non è proprio, ma spero possa riuscire a farti comprendere quello che intendo dire. Più meticcio, perché qui c'è dentro veramente la musica etnica, cioè la world music se preferisci, le colonne sonore e il progressive. È il brano effettivamente più completo, più complesso e più articolato del disco, secondo me.
Sì, c'è anche l'elettronica, perché ci sono un po' di suoni di elettronica che aprono e chiudono.
C'è anche l'elettronica.
Sì, sono d'accordo, è un meticcio, è un vero meticcio, ma in tanti, anche in altri punti, l'album è un meticcio, ma in quel caso sì, è molto particolare. Tutto nasce dall'urlo, da quell'urlo che c'è di questa voce. E è stato interessante perché lì ho registrato solo l'urlo e l'ho fatta urlare un bel po' di volte. Dicevo, urla così, adesso urla in quest'altro modo. Poi ho costruito il brano intorno all'urlo. Quindi tutto costruito intorno a questi urli fatti in piena libertà. Sì, sono assolutamente d'accordo.
Hai usato un po' di elettronica, ma in maniera molto molto contenuta. Ho visto che anche suonato le tastiere in qualche brano. C'è uno in particolare, Ritus, se non ricordo male, in cui il synth suona molto analogico, suona molto anni 70.
Beh, in generale utilizzo dei suoni abbastanza analogici. Mi piace il Mellotron, il Moog. Mi piacciono gli organi proprio anni 70, vintage, mi piacciono anche i suoni elettronici moderni, assolutamente. Però mi piacciono molto perché non sono più un suono di tastiera, così di un campione qualunque, ma negli anni sono stati riconosciuti, almeno il mio gusto e il mio orecchio li riconosce come uno strumento vero e proprio.
Certo.
Quindi è bello sentire il Mellotron non proprio perché mi piace per forza la musica progressiva, perché va inserita, ma perché proprio un suono nel suo essere difettoso, non così pulito, non in realtà così bello come oggi potete ottenere con dei campioni di altra natura, perché ormai si può fare tutto, ormai non c'è.
Vale un po' lo stesso per strumenti come il Fender Rhodes o il piano elettrico, che ormai sono diventati strumenti a sé stanti, con un loro suono ben distinto da qualunque altro strumento.
Sono diventati come un violino, come un pianoforte, e quindi in quel punto ci sta bene quel tipo di suono. In altri punti del disco invece magari ci sono dei suoni elettronici, per esempio ci sono alcuni brani che hanno proprio solo i suoni elettronici, per esempio La Seduzione, il brano La Seduzione è solo il mio clarinetto con tutta una base di suoni, di rumori elettronici dosati, elaborati, trattati, moderni, non vintage.
Ancora una cosa ti chiedo sulle voci, perché le voci sono maestose, talvolta usate in maniera più colta, talvolta invece con un'uscita più naturale, talvolta con delle parole, talvolta invece semplicemente come con delle sillabe, con dei suoni. Hai fatto un lavoro veramente notevole sulle voci, secondo me. Addirittura nel mio andarmene ci sono solo quelle, si direbbe quasi un madrigale come stile compositivo.
Sì, infatti le cantanti che cantano quel brano sono comunque, fanno parte di quel mondo, sono state bravissime, tutte e quattro, sempre in presa diretta. E beh, la voce è qualcosa di affascinante, di travolgente, qualcosa di molto arcaico, come il soffio che c'è negli fiati, negli strumenti a fiato, e quindi mi affascina moltissimo. Sono principalmente voci femminili, ci sono io che canticchio una cosa, c'è l'unica voce maschile, quella di Roberto, ma mi affascina molto la voce femminile, è qualcosa che secondo me, specialmente quando viene vocalizzato, mi ricorda proprio la nenia, il canto della madre, qualcosa di profondo che mi cattura, e quindi la voce femminile la uso più che posso, dove in realtà sento che si sposa con la composizione.
L'unico brano in cui ti sei veramente lasciato andare con un bel assolo di sax è La Tourmente. Ti sembra quasi che hai voluto a un certo punto sfogarti e dire beh, qui ci sono anch'io però.
No, è un urlo. Tra l'altro quell'esecuzione lì è totalmente improvvisata, senza editing, senza niente. È proprio forse la seconda, forse la prima. Ho creato tutto, ho fatto tutta l'ho anche mixato e tutto, alla fine mi sono messo lì e ho registrato il solista. Sì, non ho dato sfogo a quello che non voleva essere mettermi in mostra come strumento. Voleva essere un urlo, un dialogo, un qualcosa in crescendo, che qualcosa di forte, di emozionante.
Io infatti l'avrei messo alla fine, devo essere sincero.
Ah, no, vabbè, beh, c'è l'urlo anche nell'ultimo brano, quindi sì.
Sì, sì.
Tra l'altro l'ultimo brano si chiama volutamente L'Urlo Eliso. Si chiama così perché si va a riallacciare a Son Eliso, che è il primo disco, e il primo brano si chiama Son Eliso.
Giusto.
Quindi l'ho messo in fondo perché ho chiuso proprio il cerchio, come se finito quel disco ricomincia a sentire il primo. C'è qualcosa di ciclico che non si interrompe.
Bene, prima di chiudere ricordiamo ancora l'importante appuntamento di giovedì prossimo 24 ottobre a Genova per la presentazione ufficiale di Religio. Con te sul palco ci saranno tutti i musicisti che hanno contribuito a questa grandiosa opera. Vuoi darci qualche ulteriore dettaglio anche per quanto riguarda la prevendita dei biglietti?
Beh, allora il concerto inizia alle 8:30 nel bellissimo, come ho detto all'inizio, nel bellissimo Teatro Modena, Teatro Nazionale di Genova. I biglietti quindi si possono trovare tramite il sito del Teatro Nazionale di Genova, si possono acquistare online o si possono acquistare credo anche direttamente lì in biglietteria il giorno stesso. E come ho detto all'inizio, verrà realizzato un video, quindi venite in tanti. È importante che ci sia pubblico, no? A parte gli scherzi, sono molto felice di mettere in scena questo lavoro, perché comunque è un lavoro complesso, e sono felice di aver atteso questi mesi. Lo stavo per realizzare altre 2 o 3 volte in altre situazioni, non l'ho fatto perché attendevo proprio la situazione giusta, il teatro giusto, la rassegna giusta per ospitare il concerto, e ho fatto bene, perché il Modena è davvero uno dei teatri più belli della mia città ed è molto accogliente, ha una storia antica, e quindi si sposa molto bene con quello che è la mia musica, con la mia scrittura.
Per non dire dell'acustica, che è straordinaria, che è molto importante.
Bella, sì. Sì, sì.
Edmondo, grazie di tutto, è stato veramente un grandissimo piacere ritrovarti, e appuntamento allora per tutti giovedì prossimo 24 sì. ottobre al Teatro Modena per la presentazione ufficiale di Religio.
Grazie a te.
E spero di risentirti presto, perché so che sei talmente vulcanico e pirotecnico che avrai già mille idee in testa che ti follano.
Grazie mille a te.
Buona serata allora, a presto, ciao.
Grazie, ciao.
To be air, fire, earth inside of me. I want to exist, heart and tendons, nerves and skin within my body. Crystal against crystal, tied I am. Unveil the equilibrium all my life. Unveil the equilibrium all my death. What I want to be, father and son of uncertainty. inside. What I want to be, head and tails of that fate outside of me. I wish I could unveil the entire world and set it.
What I Want To Be è praticamente l'unico brano di Religio cantato da una voce maschile, quella di Roberto Tiranti dei New Trolls. È di certo anche il brano più immediato di quest'opera e devo confessare che ero piuttosto incerto se impiegarlo al principio o alla fine dell'intervista, optando poi per la seconda possibilità. Anche questa è una composizione di Edmondo Romano per il suo ultimo lavoro personale che, ricordo ancora una volta, giovedì prossimo 24 ottobre alle 20.30 sarà presentato ufficialmente in concerto presso la Sala Modena del Teatro Nazionale di Genova con tutti i musicisti che vi hanno contribuito in studio. Oggi invece lo abbiamo presentato qui a Folk Beat con la partecipazione del suo autore che fra 7 giorni lascerà posto al ritorno di un cantautore sardo, Gigi Marras, che è già stato ospite qui un paio d'anni fa in occasione del suo precedente CD, quello che ha preceduto appunto Canzoni con gli occhiali, di cui si parlerà nella prossima puntata di questo programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica il lunedì dalle 11.30 e in podcast su webradio.admr-chiari.it. Sperando di ritrovarvi con me, l'ultima cosa da farsi doverosamente è ringraziarvi per avermi seguito e augurarvi una buona serata.